Vedete? Non vedete. No, l'eguaglianza si parla subito dopo. Volevo andare avanti con la storia dei diritti. I diritti della terza generazione, quelli di cui parlavo prima, ambiente, pace, umanità, sono diritti che stanno oltre lo Stato, mentre i diritti liberali, quelli sociali, erano concentrati nel rapporto individuo Stato, Stato sovrano. La terza generazione dei diritti va oltre, perché nell'ambiente della pace e dell'umanità stanno dentro nello Stato. Per cui vanno a cercare, come vi dicevo, delle basi giuridiche che stanno scritte in strumenti di diritto internazionale. La Carta dei diritti dell'Unione Europea, la Carta dei diritti dell'uomo, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, le carte dell'ONU e così via. Vi ho messo globalizzazione perché mentre i diritti liberali erano tipici dello Stato di diritto e i diritti sociali erano tipici dei diritti dello Stato sociale di diritto, questi diritti di terza generazione sono tipici di un mondo globalizzato. È un mondo globalizzato, è un mondo senza sovrano. Ed essere senza sovrano non è una situazione del tutto tranquillizzante, no? A chi? Nei confronti di chi stiamo rivendicando questo diritto? Quali sono le basi giuridiche che fondano questi diritti? Quali sono i giudici di questi diritti? Per cui sono mere rivendicazioni non ancora trasformati in diritti. La quarta generazione è un problema diverso, perché questi sono diritti apparentemente nuovi, dove la novità non è il diritto dei diritti, ma è la tecnologia dei diritti, perché se guardate sono tutte questioni che nascono da applicazioni tecnologiche alla nostra vita. Una volta si nasceva, sani o malati, non si sapeva, non c'erano indagini. Oggi c'è lo strumento di indagine, per cui fino dalla produzione dei semi si possono individuare le prime malattie genetiche. E quindi il diritto di nascere sani è un diritto che si sviluppa tutto basandolo sulle tecnologie. È una rivendicazione che si basa sulle tecnologie, con il problema di trovare poi le basi giuridiche, e non sono certissime, le basi giuridiche non sono nuove, sono quelle di sempre. Però il giorno che in Francia un ragazzo che ha grossissime handicap fisici, raggiunto la maggiore età, ha fatto causa ai genitori perché sapevano che lui avrebbe avuto dei problemi fisici e lo hanno procreato lo stesso, lì si è posto un problema giuridico, che non è l'unico caso, è il primo caso giuridico notevole, no? Chi ha la responsabilità di far nascere un figlio con malformazioni? Allora c'è responsabilità del medico se non ha fatto gli accertamenti necessari, responsabilità del medico se non ha comunicato ai genitori gli accertamenti, tutta tecnologia. Responsabilità dei genitori se hanno preso la decisione, va bene, avrà dei problemi, io me lo tengo. Poi devono spiegare al figlio. La complessità giuridica nasce essenzialmente per l'applicazione della tecnologia. Lo stesso per la morte dignitosa. Il problema della morte dignitosa deriva dal fatto che si applicano macchine ai pazienti. Se no, uno smetteva di respirare, smetteva il cuore di battere, chiudevano le palpebre e sottoterra. Dov'era il problema? Il problema è che oggi ti tengono in vita 20 anni attaccato a un po' di macchine e tu sei lì che questo non c'è. Il diritto a procreare figli sani, il diritto all'identità sessuale è anche questo, almeno in parte un problema di tecnologie, anche se la Cassazione ha detto che non è più necessario mutare la fisicità del soma, cioè modificare gli apparati riproduttivi, per intenderci, per cambiare sesso, perché l'identità sessuale è una questione che sta dentro il proprio riconoscimento di se stessi e prescindere dagli attributi maschili o femminili. Però il problema è nato soprattutto per questa ragione, perché uno cambia identità sessuale e a questo punto gli riconosce i diritti. Da noi sono pienamente riconosciuti per una coraggiosissima sentenza della Corte Costituzionale di anni fa, che ha detto che uno c'è il diritto di cambiare le proprie indicazioni anagrafiche. Non è una cosa da poco. Ma vedete come le generazioni dei diritti spesso sono, in alcuni casi, mere rivendicazioni, perché non hanno una base giuridica su cui basarsi, almeno non l'ambiente, ma la pace e l'umanità sicuramente. In altri casi sono semplicemente diritti che si prospettano in maniera diversa per via della tecnologia, ma hanno le stesse basi giuridiche di sempre. La libertà personale. La Corte Costituzionale ha detto libertà personale, comprende anche il diritto alla propria identità sessuale. È una interpretazione coraggiosa, ma è un'interpretazione che è abbastanza coerente. Tra l'altro, sia diciamo che, no, questo lasciamo stare, i diritti di nuova generazione, siccome sono diritti spinti avanti dalla tecnologia, pensate, se potrei continuare qui su altri settori, no? Oltre al progetto biodiritto, che sarebbe questo, c'è tutto il diritto all'informatica. Big data e diritti personali sono la frontiera di adesso della tecnologia, non si parla di altro, no? Lotta all'algoritmo, cioè la libertà dei nostri dati, che vengono captati da Google, Facebook, eccetera, e poi vengono trasformati in una serie di incanalamento delle nostre ricerche, perché quando voi fate una volta una ricerca, mi interessano i papaveri, da quel giorno per dei mesi, e come fate una ricerca, vi compaiono papaveri, bulbi, piante, chissà come mai. Vi scavano un percorso, e questo naturalmente è una cosa che non lascia indifferenti, perché crea quello che Sunstein, che è un costituzionalista americano molto vispo, denunciava già nel 99, in un bel libro tradotto da Umbrino, repubblica.com, è il rischio di settorializzare noi stessi. No? Non abbiamo più l'incontro casuale in piazza, la discussione nel bar, ma ognuno si coltiva i suoi papaveri. No? Perché quando fai ricerca sui papaveri, poi arriva l'informazione sui papaveri, poi c'è chi vuole fare campagna elettorale perché il papavero è il simbolo di un partito, e capite il bozzolo in cui tendenzialmente la tecnologia ci costringe. Beh, anche quello è un problema grandissimo, attuale, è un problema di tecnologia. Siccome la tecnologia non è legata alla sovranità, la tecnologia è internazionale, tutti questi diritti in forma di rivendicazione nascono contemporaneamente in tutte le parti del mondo. Il che significa che i giudici che risolvono questi problemi si copiano gli uni con gli altri. È partito già con la sentenza sull'aborto, parliamo di metà Settecento, degli anni 70, che è uscita la sentenza in America, in Germania, in Italia, esattamente con la stessa impostazione concettuale. Il problema del finis vitae, della morte dignitosa, è un problema in cui la giurisprudenza nostra cita i precedenti americani, tedeschi, australiani e così via. Perché siccome la tecnologia è universale e i problemi diventano subito universali, anche la giurisprudenza tende a universalizzarsi. Ci sono corti come la nostra, non moltissima, la Corte di Israele moltissima, la Corte tedesca un po' di meno, la Corte americana mai, la volta che la Corte americana ha accettato un precedente straniero, sono insorti in Parlamento dicendo no, la specialità americana. Però i problemi sono gli stessi, gli strumenti tradizionali del diritto, la libertà personale innanzitutto, sono gli stessi e quindi gli argomenti usati finiscono con essere gli stessi. Per risolvere il caso Englaro, di Juan Englaro, la Cassazione ha passato in rassegna tutti i precedenti americani, inglesi, tedeschi, olandesi, così via, proprio per cercare lì ragioni, rationes, come si dice, principi applicabili al caso. Vi mostro quest'ultima cosa un po' inquietante. Questa non è la generazione zero dell'inizio, questa è la generazione zero verso cui stiamo andando. È un po' provocatoria, no? Ma se noi siamo partiti da un sistema che si basava sullo Stato di diritto, la legge generale, e poi sull'uguaglianza formale, lo Stato di diritto, e poi l'eguaglianza sostanziale, la Costituzione rigida, adesso ci troviamo in un sistema in cui la regolazione dello Stato sta perdendo colpi, è visibile a tutti, no? E siamo immersi in un enorme mercato che si autoregolamenta ed è regolamentato, si autoregolamenta nel senso che si dà da solo le proprie regole, che sono quelle della concorrenza, diciamo. Tutti gli strumenti cosiddetti di soft law, perché non sono codificati, non sono né costituzioni né leggi e così via, sono direttive, guidelines e così via, e in tutto questo il grosso rischio è che il sovrano, a cui da noi da sempre rivolgiamo le nostre suppliche, le nostre istanze, le nostre rivendicazioni e le nostre richieste di protezione, non c'è più. Se il sovrano diventa il mercato, chi ci protegge? Il mercato non è composto da creature splendide e angelicate, è composto da altri uomini. Otto famiglie, si dice, e ha ragione, otto famiglie detengono altrettanta ricchezza della metà più povera del mondo. Allora, se questo è un dato, vuol dire che siamo tornati a una condizione di homo omni lupus, dove il sovrano non c'è più. A chi rivendichiamo la nostra difesa dalla legge di mercato? Domani l'Italia democratica, con liberi e uguali e fortunati e belli, la nuova lista che fonderemo, fortunati e belli mi piace, vince le elezioni e dice benissimo, reddito di cittadinanza per tutti e tassiamo di più la ricchezza. Adesso Trump l'ha portata al 20%, gli Stati Uniti 30, 40, 50 anni fa l'avevano al massimo al 93%. Passare dal 93% al 20% significa liberare la ricchezza dei ricchi, ma tagliare qualsiasi possibilità di garantire l'eguaglianza sostanziale, cioè di dare quei servizi che servono per garantire i diritti sociali fuori legge. Che strumenti abbiamo noi? Nessuno. Ve lo segnalo perché questo poi è uno scenario ridotto a una scheda, ma è uno scenario che a me francamente preoccupa moltissimo, anche perché non vedo i sintomi di una rivendicazione. Contro chi agiamo? Scendiamo in piazza contro chi? Contro il mercato? Allora. Visto che i diritti e le rivendicazioni dei diritti sono una parte della storia, è giusto vedere anche questa parte della storia proiettata in avanti, che cosa sta succedendo oggi. Bene. Il principio di eguaglianza è il tema che finora ho rimandato e che adesso devo affrontare. Questo è il nostro articolo 3. Si compone di due commi. Questi due commi rispecchiano due concezioni dello Stato e dei diritti diverse. Il primo comma è l'eguaglianza formale. Tutti i cittadini, notate i cittadini perché su questo dobbiamo tornare più in là, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, è l'eguaglianza formale, siamo tutti dotati di una maschera di fronte alla legge. La legge è uguale per tutti, c'è scritto dietro lo scranno del giudice, di tutti i tribunali. Ed è esattamente il principio dell'eguaglianza formale. Se voi fate causa a Google, per il giudice dovete essere uguali. Maschera, persona giuridica. Poi ci sono i divieti di discriminazione, che sono il nucleo duro. E cioè, oltre al principio di eguaglianza formale, c'è l'elencazione di specifici divieti di discriminazione. Distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Come dire, questo è un rafforzamento. Da un lato c'è il principio di uguaglianza formale, tutti uguali. Dall'altro c'è uno specifico divieto di discriminare su queste basi. C'è una, come dire, un'attenzione in più. Ultimamente hanno contestato il divieto di distinzione in base a razza, dicendo che le razze non esistono, e che è assolutamente vero, perché qui a Ferrara, da quella parte, oh mio Dio, sì, da quella parte, la mia busta non sbaglia mai, da quella parte, l'Istituto di Genetica, no, invece il cimitero è un po' più in là, ecco. L'Istituto di Genetica, ci sono dei famosissimi studiosi a livello internazionale di genetica e anche delle razze. Quando questo dipartimento era frequentabile, mi invitavo qui a fare qualche lezione, perché è interessante, no? Il problema che non esistono le razze umane. Allora, genetisti e linguisti avevano fatto un convegno per dire aboliamo dalla Costituzione questo riferimento alla razza. È vero che la razza non esiste, le razze umane non esistono, ma i razzisti sì. E questo è un divieto che comprende qualsiasi differenza di natura identitaria, se vogliamo, no? I padani sono una razza, forse sì. Questo gioca come rafforzativo del principio di eguaglianza. La distinzione di sesso è una distinzione che comporta che qualsiasi legge abbia riferimenti alla diversità di genere, come si dice in political correct, deve essere osservata con particolare attenzione. C'è un esempio dell'allattamento come una classica legge che distingue la madre dal padre per ragioni di sesso. È come questa norma sia stata accettata ma poi progressivamente anche limata in relazione a tutta una serie di circostanze in cui non era, parola chiave, ragionevole distinguere da parte. Il secondo comma è invece l'eguaglianza sostanziale. Se il primo comma, eguaglianza formale, è tipico, poteva essere scritto nello Statuto Albertino, a parte che non avrebbe scritto da parte del nucleo duro, perché non era così, perché voi capite che le condizioni personali e sociali, la distinzione tra condizioni personali e sociali avrebbe impedito il suffragio censitario. Questa è una norma che si lega al suffragio universale. Tutti siamo uguali e tutti abbiamo diritto di voto. Qui questo nucleo duro non avrebbe avuto compatibilità con lo Statuto Albertino, che si basava proprio sul suffragio militare. l'eguaglianza sostanziale incomincia dicendo è compito della Repubblica, vedete, la rivendicazione nei confronti dello Stato, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Qui, nello stesso articolo, abbiamo la tradizione liberale dell'eguaglianza formale e la tradizione, diciamo, delle costituzioni sociali, del compiti che la Repubblica, per cui non soltanto lo Stato, ma tutti gli apparati pubblici, e forse non solo, hanno di rimuovere gli ostacoli. Cioè, qual è il messaggio? Quali sono gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà? Sono le differenze di punto di partenza. Per cui qui c'è l'idea che la Repubblica deve facilitare la convergenza sociale, rendere più vicini i punti di partenza. Poi ci saranno quelli bravi e quelli meno bravi, e questo è perché siamo diversi dagli altri, come adesso vedremo. Ma l'idea è dare a tutti pari opportunità. E voi capite che questa è una norma delicatissima, se pensate, in un paese che sta divaricando in questo momento le posizioni sociali. Noi siamo, dicono, i terzi dopo Stati Uniti e Regno Unito in progressivo aumento della forbice sociale. I ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E allora questo è una lesione del compito della Repubblica. Però è spendibile. Puoi andare davanti a un giudice con l'eguaglianza sostanziale? Bella domanda. Mentre l'eguaglianza formale, come vedremo, scatta sempre, è sistematica, l'eguaglianza sostanziale quando scatta? Cosa vai a impugnare davanti al giudice? È difficile da capire quanto è praticabile, se non per piccoli frammenti. Per esempio, si è detto che l'articolo 3, secondo comma, consente di derogare al primo comma, ed è sicuramente così. E in base al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli, che è concepibile una legislazione a favore del Sud, una legislazione a favore delle aree terremotate, una legislazione a favore dell'imprenditoria femminile, una legislazione a favore dell'imprenditoria giovanile. Sono tutte leggi gli 80 euro dati a quelli che hanno un reddito non elevato. Sono tutti interventi discriminatori che violano il principio di eguaglianza formale, ma sono spinti dall'esigenza di promuovere l'eguaglianza di fatto, l'eguaglianza sostanziale. Non è un passaggio da poco, perché voi capite che per il mondo liberale il secondo comma non avrebbe avuto senso, anzi era una bestemmia, perché dice che la Repubblica ha il compito di incidere nell'ordine sociale. Deve cambiare l'ordinamento sociale, la distanza tra le persone, deve pensare a pareggiare i punti di partenza, mentre nel mondo liberale questo era super vietato, era la bestemmia. Bava Beccaris era la barriera tra l'apparato dello Stato e la società civile, s'arrangiasse la società civile, lo Stato non poteva intervenire se non per garantire la sicurezza. Bava Beccaris. Questo per il risparmio. Allora noi dovremmo cominciare a frugare dentro il principio di uguaglianza, che è un gioco un po' interessante, come vedrete. E uguali, recita questa serie di slide, che comincia da questa equazione. Ho detto equazione, scusatemi. Allora, l'eguaglianza è un uguale, questo segnetto qua, x è uguale a y. E il principio di eguaglianza ci dice che se x è uguale a y, allora la disciplina giuridica di x deve essere la disciplina giuridica di y, devono essere uguali, se no sarebbe violato il principio di eguaglianza. Giusto? Il problema è x e y, quando è che sono uguali? Voi vi sentite uguali a quello che è la vostra destra o a quello che è la vostra sinistra? Non mi sembrate così uguali. E in che cosa siete uguali, in che cosa siete diversi? Come si può fare questo gioco? Gioco. Sono cose uguali queste qui? Cioè, sono uno proprio cretino, non gli viene in mente che possono essere cose uguali. Questa è una famosa autovettura che veniva pubblicata, prodotta nella Germania Est. Però vedete, precedenza destra. La regola, voi conoscete la regola precedenza destra, sì? Scusa. Ci sono, dal punto di vista della precedenza a destra, cose uguali qui? Oddio, la macchina, la moto e il camper devono dare precedenza a destra, la bicicletta dipende se sia a Ferrara o no, ma nell'altra città sì. La barca non dà precedenza a destra, una barca vera. Qua si guarda esattamente. E il problema è da dove viene il vento. Allora, da questo punto di vista, una legge che dicesse che le moto di color rosso non devono rispettare la precedenza a destra, sarebbe legittima per violazione del principio di eguaglianza. Eppure sono cose totalmente diverse. Prendiamo un altro profilo. Questo è un cabinato, accidenti, è un cabinato. Questo c'ha dei letti dentro, anche questo c'ha dei letti dentro. Queste tre cose qui sono uguali sotto il profilo del domicilio, la tutela del domicilio. Se la legge dicesse che nei tre alberi, sì, si può entrare senza autorizzazione del giudice per vedere di chi è la proprietà e far pagare le tasse, sarebbe violazione del principio di eguaglianza, perché c'è una disciplina che deve essere uguale per tutto ciò che è sussumibile nel concetto di domicilio. E anche la valigia è sussumibile, e perfino il portapacchi di questa macchina, se avesse un, questo c'era un motore dietro e davanti ci stava giusto la ruota di scorta, per cui non è un domicilio. C'è una giurisprudenza della Corte Costituzionale che dice che il portabagaglio dell'automobile è domicilio, non perché la gente ci viva dentro volontariamente, aggiungerei, ma perché è uno spazio riservato, è uno spazio dove l'individuo può escludere gli altri. Lo ius excludendi alios, così più chiaro. E da questo punto di vista anche la valigia può essere domicilio, lo può essere lo sportello, lo stipetto della palestra, può essere la stanza d'albergo. Non lo può essere la stanza in ospedale. Perché? Perché in ospedale l'infermiera e i medici entrano quando vogliono loro. E quindi non ce lo ius excludendi alios. Vi dirò di più, un quesito che non so se si è mai posto, perché ormai non si usa più andare a pomiciare in macchina, non credo almeno, io non lo so. Problema dell'abitacolo della macchina, se sia domicilio oppure no, e questo dipende dalla superficie vetrata, per cui io ricordo che c'era un amico che diceva sempre con i giornali, perché li metteva sui finestrini, e lui lo diceva perché con il guardone che guarda dentro, che spettacolo. Ma il problema giuridico è che se tu metti i giornali, forse quello diventa domicilio. Tanto è vero che c'è una giurisprudenza che dice che la casa tua è per definizione domicilio, omicidio, che stanno questo lapsus, è il luogo dove avvengono la maggior parte degli omicidi delle famiglie, ma casa tua è per definizione il domicilio, per cui è inviolabilissimo. Si potrà discutere del negozio, del garage, ma la casa è sicuramente domicilio. Ciò nonostante, se tu intrattieni conversazione, non aggettiviamo ulteriormente, vicino alla porta vetri del salotto, che è percepibile dalla casa di fronte, quella non è violazione di domicilio, per cui la polizia che ti mette lì la cinepresa e decodifica il tuo labiale non sta invadendo il domicilio, perché tu non stai escludendo gli altri, sei vicino alla finestra. Vedete com'è complessa questa cosa, no? È un gioco continuo di definizione e ridefinizione, per cui lo stesso oggetto può rientrare o non rientrare in una categoria, e in quella categoria riceve un trattamento che deve essere uguale agli altri oggetti di quella categoria. Questo, bisogna essere perversi per immaginarsi questa. Questi sono due fratelli gemelli, congratulazioni alla mamma, e che comprano due appartamenti identici in questo bellissimo caseggiato. Sono totalmente uguali, la mamma non distingue l'uno dall'altro, gli appartamenti sono uguali, stessa casa, ma il regime giuridico può essere diverso, perché per esempio lui, che mi sembra più furbo, la usa come seconda casa, mentre per lui è la prima casa. Scatta tutto un diverso regime tributario che differenzia due oggetti totalmente uguali. È difficile trovare due oggetti totalmente uguali, però una volta che tu li hai, questo non significa che abbiano anche lo stesso regime giuridico, perché dal punto di vista delle tasse, delle imposte, la tassa dei rifiuti, la stessa cosa cambia se è qualificata come prima casa o come seconda casa. Sono uguali? Il vecchio nonno cinese, Dio mio, c'ha ben due denti, e questa bambina che preferirei non avere intorno, non sono uguali, però sono persone giuridiche. Hanno la stessa maschera, per cui per il 99% del regime giuridico loro sono uguali. Forse il 99 no, perché lei è una minore e lui forse è troppo vecchio, magari lo hanno messo sotto tutela per i contratti, che è completamente diversa la situazione. Per i diritti di personalità no, entrambi possono ereditare, entrambi no, non possono sposarsi. Lui potrebbe sposarsi, se è un pensionato trova anche facilmente una moglie ex pagante, lei no perché è minore. Vedete com'è complicato questo gioco delle uguaglianze e differenze. Noi non riusciamo mai a stabilire nulla sull'eguaglianza e la differenza tra X e Y, perché non possiamo guardare alla cosa in sé per sé, dobbiamo guardare una cosa diversa. Anamorfosi. Vedete, questo è un giochino ottico. Questa figura è vista davanti ed è brutta, è sfocata, ma vista di un certo profilo è dà il senso del rilievo. E gli antichi in questo erano maestri. Gli affreschi illusionistici monooculari. Questa è un'immagine della chiesa di Sant'Ignazio a Roma, Andrea Pozzo, grande architetto, un pittore barocco. Perché vi pongo questa? Prendo qui questa robazza. Perché vi propongo questa immagine? Perché quello che uno non si immagina è che questo soffitto sia piatto. È piatto. Tutto quell'affresco è un affresco illusionistico, cosiddetto. Questo affresco illusionistico lo si coglie soltanto se uno si colloca, vabbè questo però, la musichetta ce la risparmiamo, e questa è la chiesa, questa cupola non esiste, questa cupola qua non esiste, ma qui per terra vedete a un certo punto che c'è una stella, è qui che volevo portarvi, quella stella è il punto prospettico. Solo mettendo i piedi su quella stella e guardando su vedete tutta questa meraviglia. Se voi entrate nella chiesa e guardate il soffitto non ci capite niente, sembra sporco di colore, perché non siete nel punto prospettico stabilito dal pittore, non a caso una prospettiva monoculare ma anche monofocale, nel senso che c'è un fuoco in cui tutto questo compare, compreso le cupole, gli archi, gli sfondati e così via. Perché giungo a questo discorso così? Looking from a spot marked by a brass disc. Esattamente. La stella posta nel pavimento. Perché questo discorso così strano e apparentemente folle? Perché voi potete leggere milioni di pagine come sono state scritte sul principio di eguaglianza, ma basta prendersi due pagine di regole di prospettiva e voi capite, se avete un po' di sbuzzo, capite di cosa si parla. Cioè l'eguaglianza delle cose non è in sé. Abbiamo visto delle cose completamente diverse avere delle eguaglianze e delle cose completamente uguali avere delle differenze, che vuol dire che queste eguaglianze e queste differenze non sono nelle cose osservate ma nel punto in cui si colloca chi osserva, è l'osservatore che percepisce eguaglianze e differenze. E se noi andiamo qui, qui in queste cose con moto, bici, barche eccetera, la differenza e l'eguaglianza la vediamo soltanto se assumiamo un punto di vista, che può essere la circolazione e può essere il diritto di domicilio, e sono punti di vista diversi. L'eguaglianza la percepisci soltanto assumendo, collocandoti in quella posizione dove c'è questa stella per terra, se no non la vedi, se no non ha neanche senso parlare di eguaglianza pure, no? Noi potremmo giocare ancora, per esempio, beni trascritti sono la barca, l'aeroporto, la macchina, la moto, hanno dei regimi per quanto riguarda il passaggio di proprietà diversi se vendi la bicicletta. Non hai da andare dal notaio, quest'altra cosa tendenzialmente sì. Perché? Perché c'è un regime ancora una volta che accomuna cose completamente diverse. E come si sceglie a questo punto di vista? Torniamo a un esempio che vi ho fatto l'altra settimana per spiegarvi le sentenze interpretative di accoglimento, le sentenze additive. Qui è riprodotto tutto in una sola cosa. Il caso di Mario che vuole avere i contributi e le previdenze previste per gli studenti di fisica. Lo ricordate l'esempio? È un esempio creativo. È come tale, indimenticabile. E lui pone una questione alla Corte Costituzionale che si basa sul principio di eguaglianza. Lui dice c'è un regime per gli studenti di fisica che è diverso dal regime per gli studenti di matematica. Possono essere X e Y diversi? o devono essere uguali. Qui c'è una ragione per distinguere le due situazioni? O ricadiamo tutti sotto un principio di uguaglianza formale in base al quale io sono iscritto all'università italiana e devo pagare le tasse come tutti gli altri iscritti all'università italiana? È tollerabile un regime particolare per la facoltà di fisica? Ponendo questa domanda, il giudice deve indicare il verso dell'addizione. E indicando il verso dell'addizione, indica il punto prospettico, la stella in cui collocarsi. Da che punto di vista le due situazioni possono sembrare uguali e quindi c'è una discriminazione illegittima? Dal punto di vista della ratio legis. Questo è il ragionamento che fa la Corte Costituzionale, crea un triangolo. Tu mi impugni una norma perché non prevede qualcosa, perché prevede qualcosa. Questo qualcosa previsto, che tu vorresti estendere, è il terzo in comparationis. Il regime tributario di Mario è paragonato al regime tributario degli studenti di fisica. E alla Corte tu indichi il punto prospettico. La ratio legis. Che cosa serve la legge che incentiva la frequenza fisica? Serve a incentivare l'iscrizione in facoltà poco frequentate, ma che sono strategiche per lo sviluppo scientifico. E questa è la ratio legis. Questo è un qualcosa che tiri fuori ragionando con gli strumenti tipici di interpretazione. Se uno dovesse scrivere questa cosa, incominciare a dire la ratio evidente di questa norma è promuovere quel tipo di materie. Perché promuovere quel tipo di materie? Beh, lo scopriamo leggendo la relazione ministeriale. La relazione ministeriale dice in Italia solo il 0,7% degli studenti si iscrive a fisica, ma fisica è una materia che serve per la ricerca scientifica, bla bla, e quindi provvidenze. E io ho ricostruito la ratio legis e ho indicato il punto prospettico, la stella del pavimento. La Corte si pone in quel punto, alza gli occhi e guarda se il disegno torna. Cioè se sia ragionevole che quel tipo di provvidenza sia riservata per gli studenti di fisica o non, come chiede Mario, anche quelli di matematica che si trovano in una situazione sostanzialmente identica. Facoltà con poche frequenze è assolutamente strategica non solo per lo sviluppo industriale ma anche per tutte le altre discipline di base scientifica che usano la matematica come linguaggio. Capite? Questo è il gioco che si basa sul principio di uguaglianza. Siccome le cose uguali non esistono e gli studenti di fisica non sono uguali a quelli di matematica, l'eguaglianza e le differenze si possono accogliere soltanto dopo aver scelto un punto di prospettiva. E questo punto di prospettiva è la ratio legis. Quello che voleva fare il legislatore crea l'indicazione della ratio legis. Poi su questo ci sono tecniche raffinatissime per ricostruire la ratio legis, lasciamo stare. Una volta che tu hai capito cosa voleva fare il legislatore, hai capito qual è la prospettiva in cui collocarti, puoi vedere se il disegno è razionale oppure no, se regge la differenza o l'assimilazione. E questo è quello che deve fare il giudice impugnando la legge. È un gioco interessante, è un triangolo come vedete, questa è la cosa che si dice sempre, il triangolo dell'eguaglianza che poi è il triangolo della ragionevolezza, perché le cose non sono né uguali né diverse, le cose sono cose e non è vero che le cose cosino, le cose stanno lì. Quello che è giudizio richiesto è se sia ragionevole oppure no una certa assimilazione tra cose diverse o una certa distinzione tra cose che possono essere uguali. È ragionevole. Questa è la domanda che si pone la corte. È ragionevole riservare? È ragionevole vuol dire che tu devi trovare un argomento, devi spiegare perché fisica non è uguale a matematica. Tu giudici, tu corte costituzionale, rispondendo al giudice che ti dice a me sembra che siano uguali dal punto di vista della ratio legis, tu devi spiegare perché la ritieni invece diversi. Qual è l'elemento distintivo? Perché è ragionevole o perché è irragionevole, che è un giudizio, come vedete, che non è proprio nel formato standard del giudizio che si dice faccia il giudice. Questo è un bene mobile, questo bene mobile è stato trovato qui e siccome qui è passato Roberto Bin, si presume che sia di Roberto Bin, una serie di ragionamenti sillogistici, si dice. La ragionevolezza non c'è nulla di sillogismo. La ragionevolezza guarda a quello che è un punto di vista sostenibile, una tecnica di argomentazione del punto di vista, ed è un gioco sempre aperto, no? È ragionevole discriminare padre e madre quando si tratta di dare il latte al bambino? Oddio, se l'allattamento è naturale, non v'è chi non veda, vedo l'argomentazione giuridica, non v'è chi non veda che è ragionevole, visto che il petto villoso produce animali, casomai, ma non latte materno. Ma se invece si tratta di dare al famelico un biberon, sono capaci tutti. Per cui la stessa cosa cambia significato a seconda del funzionamento dell'apparato mammario. Capite? È un bel modo di spostare l'attenzione da quella che è la forma giuridica a quella che è la sostanza delle cose, no? Per sostenere, per decidere questa sentenza sono i numeri che contano. Quanti sono gli iscritti alle due facoltà? Quanti corsi di laurea hanno bisogno di matematici e di fisici? Dati statistici contano di più di un ragionamento giuridico formale, perché si sta valutando le cose la volta, e questo lo si fa con una tecnologia argomentativa che si basa sull'assunzione della ratio legis come appunto prospetto. A domani.